E questa sigla l'avete senz'altro riconosciuta, è la sigla di Non Solo Sport. Come tutti i lunedì a quest'ora, perché il mondo sportivo, il mondo agonistico ci dà modo come sempre di parlare, di discutere, di appassionarci nel bene e nel male. Buongiorno da Giancarlo Lavella e un saluto a Luca Collodi, che oggi sarebbe dovuto essere qui al microfono, purtroppo impossibilitato, ci sta seguendo da parte di tutti noi, da parte della regia. Un saluto al nostro collega Luca Collodi. Subito presentazione dei nostri ospiti che coinvolgeremo nei vari argomenti di questa mattinata. Antonio Menenti, buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi e ai nostri ascoltatori.
Allora, sei pronto? Motori ecco, in caldo.
I motori sono in caldo, ma altrettanto non si può dire di alcune squadre del nostro campionato.
Per i tuoi commenti brucianti, come sempre, va bene. Massimiliano Castellani, della redazione sportiva di Avvenire, collegato da Milano con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Massimiliano.
Buongiorno a tutti.
E Don Leonardo Biancalani, un altro dei personaggi storici della trasmissione, responsabile della Nazionale di Calcio dei Sacerdoti. Buongiorno Don Leonardo.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tutti state parlando, pensando che si parli di calcio, il campionato, le coppe che si sono giocate, invece no, perché io vorrei cominciare invece con uno sport con il quale forse abbiamo un debito di riconciliazione, oserei dire, perché più di una volta ci ha deluso, più di una volta ci ha fatto appassionare, però ecco, polemiche e quant'altro poi ci hanno fatto un po' allontanare. Sto parlando del ciclismo e sto parlando della Vuelta de España, il Giro di Spagna, che dopo tanti anni, credo dal 90 non c'era un italiano che si aggiudicava questa importante corsa a tappe, è tornato ecco sulla vetta di Spagna un italiano, ed è il messinese Vincenzo Nibali, o Nibali anzi, poi Massimiliano Castellani mi dirà la pronuncia esatta.
Nibali.
Ecco, pensate che è una gara che è stata un po' nel corso della sua storia, un po' così snobbata anche dai grandissimi, perché non so, Eddy Merckx l'ha vinta una volta sola, credo due volte Bernard Hinault, non figurano nomi come Bartali e Coppi, per esempio. E degli italiani, ecco, di quelli più conosciuti c'è Gimondi, Battaglini e Giovannelli, che l'ha vinta, o Giovannetti meglio, che l'ha vinta nel 90, ultimo italiano. E che dire, insomma, è uno sport che abbiamo criticato per le note vicende legate al doping, ma coinvolgo subito Massimiliano Castellani. Si può ripartire da qui, ecco, per fare un po' pace con il ciclismo?
Ma io me lo auguro tantissimo, anche perché questa vittoria di Nibali, diciamo che ci ha fatto un po' rivivere per le grandi scalate. Lui è un grandissimo scalatore, ci ha fatto rivivere un po' in maniera nostalgica anche le imprese di Pantani al Giro d'Italia, al Tour. Quindi diciamo che, essendo anche poi un 26enne, anche un ciclista giovane che ha tutto un futuro davanti, e quindi è una grande iniezione di fiducia per tutto il movimento azzurro che poi si prepara al prossimo impegno dei mondiali di Melbourne. Quindi diciamo che è sicuramente una bella pagina sportiva che riconcilia, come dicevi tu, e poi è arrivata in Spagna, in una Spagna che io ricordo sempre anche un po' nell'occhio del ciclone per lo scandalo del famoso dottor Fuentes, che è uno di quei maghi stregoni abilitato purtroppo a dopare, a insinuarsi negli organismi con le sue sostanze dei grandi campioni del ciclismo.
Ecco, Don Leonardo, lei è esperto di calcio, però sicuramente un appassionato anche delle due ruote, o sbaglio?
Ma sicuramente mi piace lo sport in generale, e il ciclismo, come ha esordito lei all'inizio di trasmissione, è stato un po' croce e delizia. Mi auguro anch'io questa magica vittoria di Nibali riporti, ecco, il nostro tutto, anche legato purtroppo, e voglio ricordare anche Ballerini, la morte anche purtroppo del CT della Nazionale, sia una iniezione di fiducia anche in vista dei prossimi mondiali. Ecco.
Menenti, a te la parola sul ciclismo, sulle due ruote. Chiaramente questo era un po' una scusa per parlare anche del problema doping. Secondo te è un problema in via di soluzione? Perché ogni tanto spunta, e non solo nel ciclismo, a volte nel calcio, a volte nell'atletica, nel ciclismo insomma ci siamo abituati.
Oramai è un brutto male che ricompare, diciamo, quando meno te lo aspetti, nelle varie competizioni sportive. Ci sono dei forti segnali di ripresa, sicuramente, speriamo che siano validi e comunque rimangano nel tempo, che effettivamente questo male del doping sia un po' cancellato dalle competizioni sportive. I ciclisti sono stati, ci hanno, diciamo così, dati momenti più bui, essendo sottoposti a dei ritmi abbastanza più stressanti, più incessanti nelle loro corse. Sicuramente però questa vittoria di Nibali, il nostro italiano incredibile che ha fatto un grandissimo tour, e tendiamo a sottolinearlo, è un buon segno anche in previsione dei mondiali.
Questo ce lo auguriamo. Massimiliano, ecco, questa stagione del ciclismo, una volta eravamo abituati ad una stagione che iniziava il 19 marzo con la Milano-Sanremo e poi terminava credo a fine agosto con i mondiali. Ora i mondiali si sono spostati in avanti, si inizia anche molto prima con le classiche e si va a correre anche fuori dell'Europa, praticamente non ci si riposa mai. E questo forse secondo te la causa della necessità di ricorrere a sostanze, diciamo così, tra virgolette, proibite?
Beh, diciamo che sicuramente c'è un'esposizione mediatica che vuole anche una grande affluenza, una grande concentrazione di appuntamenti, poi tutti di altissimo livello. Anni fa Zidane disse che lui era costretto praticamente a prendere sostanze perché non riusciva altrimenti a reggere lo stress di 50-60 partite di calcio. Nel ciclismo, che sappiamo benissimo che è uno sport ancora più di fatica e di resistenza, immagino che la grande crescita anche del fenomeno doping è da attribuirsi a questo incremento eccessivo e a volte anche che non tiene conto neppure di quelle che sono anche le esigenze fisiche degli stessi campioni.
Ecco, pensate che nella tappa decisiva praticamente gli organizzatori hanno praticamente creato una sorta di colata di cemento su una salita che è praticamente un muro, in modo da creare questa strada, e hanno fatto correre dopo una competizione che è lunga 3.000 chilometri, credo, oltre i 3.000 chilometri. Ecco, c'è bisogno, Don Leonardo, anche di creare questi ostacoli ulteriori. Avevamo provato a farlo anche nel Giro d'Italia di qualche anno fa, creando una strada che adesso non ricordo la montagna che si doveva scalare, poi per il maltempo la tappa finì prima. Ecco, non basta insomma gareggiare lì dove insomma la natura ci porta.
No, assolutamente, io credo che la spettacolarizzazione e l'eccessiva mediaticità, che giustamente ha dei criteri diversi rispetto al discorso proprio dell'immagine stesso, sia degli atleti e della loro salute, anche delle loro condizioni di pericolo dove corrono, bisogna trovare un equilibrio. Ecco, è chiaro che fare tappe molto belle mediaticamente dà anche un discorso più di maggiore audience, però credo un sano equilibrio ci debba essere.
Massimiliano Castellani, secondo te basta la repressione per vincere la lotta sul doping?
Ma nel ciclismo gli ultimi risultati ci dicono che i controlli a sorpresa, i controlli incrociati, sangurine, insomma un clima tra virgolette un po' di polizia e la mano dura e severa ha portato a dei risultati confortanti e ha migliorato anche un po' il tipo di cultura abbattendo quello dell'aiutino, ma però non possiamo mai stare tranquilli, anche appunto perché si tratta di una cultura. La cultura dell'antidoping è purtroppo molto sempre un po' un passo indietro, se non qualche chilometro indietro, rispetto invece a questi grandi maneggioni della scienza che vengono utilizzati per degli scopi assolutamente fraudolenti.
Ecco, pensate che cito qui la biografia di un grandissimo campione che è Gino Bartali, che diceva, mi pare che il titolo del libro fosse Tutto sbagliato, tutto da rifare, era un suo modo di dire che conosciamo benissimo, diceva: prima di ogni gara io fumavo una sigaretta e bevevo un caffè, perché questo mi faceva alzare i battiti, era brachicardico come tutti i grandi campioni. Quanta strada in senso negativo purtroppo è stata fatta dalla caffeina, dal caffè, dalla sigaretta ai giorni nostri, Antonio.
Le maniere che avevano i vecchi campioni,
questi stregoni di cui parlava Massimiliano, che ancor prima che si inventino le analisi per scoprire certi farmaci ne scoprono già di nuovi.
Anche perché molto spesso i due ruoli si vanno a sovrapporre, molto spesso chi deve poi andare a scoprire la nuova sostanza che viene immessa è già nel circolo e quindi è difficile andarla a trovare, e nel contempo chi lavora e rema contro sta già lavorando per un'altra sostanza che non si può scoprire. Siamo sempre lì, è per questo che io mi auspico veramente che in tutti gli sport questo tipo stato di polizia, come stava accennando prima Massimiliano, questo controllo costante ci sia e deve continuare ad esserci, perché vorremmo uno sport leggermente più pulito, anche perché in questi sport dove si fatica molto, dove serve molto impegno, dove serve veramente la forza fisica delle persone, sono più esposti a questi tipi di aiutini sotto banco.
Stagioni veramente, come dicevate prima, per esempio nel calcio, da 50-60 partite all'anno, cosa impossibile forse per un giocatore disputarle tutte quante. E questo, secondo voi, comincerei di nuovo con Massimiliano Castellani di Avvenire, il motivo per cui alcune delle grandi stanno zoppicando un po' in questo inizio di campionato, o è un po' una tattica, cioè come fece in fondo l'anno scorso la Roma, cioè entrare in forma un po' dopo per poi provare il rush finale e recuperare su chi invece è partito bene prima ma poi sconterà durante la stagione qualche calo di forma? Massimiliano?
No, una tattica non penso proprio. Diciamo che è un po' nella tradizione che le piccole all'inizio spendono tutte le energie necessarie per arrivare il prima possibile a quella quota di punti che gli possa garantire la salvezza e comunque un campionato tranquillo. Le grandi spesso poi hanno molti innesti, basti pensare ad esempio alla Juventus, che ha cambiato, rivoluzionato completamente dall'assetto societario, dal presidente fino all'allenatore. Quindi diciamo che è normale che ci possano essere problemi, così come ci sono dei problemi nel Milan, che ha cambiato ancora, è passato da Leonardo Allegri, ha comprato i due giocatori più importanti, Robinho e Ibrahimovic, proprio in chiusura di mercato. La Roma l'anno scorso è stata una grandissima sorpresa, ma penso che sia andata anche al di là delle aspettative, e quest'anno la conoscono, paga anche lei qualche innesto dell'ultimo momento, ed è secondo me molto normale. Poi ricordiamoci che queste squadre hanno cominciato già le coppe, quindi 3 partite in 7 giorni, è chiaro che sulle gambe si fanno sentire. Se vai a Cesena o vai a Cagliari è normale poi che puoi fare qualche brutta figura.
C'è sempre la solita logica delle piccole che, per evitare poi di trovarsi invischiate nella lotta per la retrocessione, ecco, partono subito a sprombattuto, vedi il Cesena, vedi il Chievo.
Certo, anche se voglio comunque sottolineare il fatto che queste società vanno comunque elogiate e meritano la copertina, come il Cesena, che sono da 3 anni che dalla Serie C alla Serie A è sempre prima in classifica, e soprattutto è una società che, insomma, a differenza dei grandi club che spendono e spandono, addirittura il presidente Igor Campedelli, che è il più giovane d'Italia della Serie A, è uno che, insomma, si è inventato una cosa che dovrebbero forse emulare gli altri grandi presidenti, cioè il contratto in base ai risultati. Cioè, se vinci prendi qualche soldo in più, ma sempre stando poi in ambiti di contratti che possono essere ancora ragionevoli.
Allora, prima di dare la parola di nuovo a Don Leonardo Biancalani, salutiamo Massimiliano Castellani, che per i suoi impegni redazionali chiaramente deve lasciarci. Grazie Massimiliano per essere stato con noi a Non Solo Sport, grazie alla redazione sportiva di Avvenire. Don Leonardo, ecco, lei è esperto di spogliatoio, diciamo, però ecco, su questo fatto del campionato c'era Antonio Menenti che voleva dire ancora qualcosa.
Beh, infatti poi non scordiamoci comunque che le grandi squadre sono tuttora, hanno finito i grandi giocatori il campionato mondiale.
Certo, c'è anche questo.
È già ricominciato le qualificazioni per l'Europeo, dove parecchi giocatori hanno subito infortuni, sono ancora stati sottoposti a ulteriori stress, per cui quando arrivano nei club incominciano ad avere già la stanchezza sulle gambe, senza contare che non è stata fatta la giusta preparazione per il club in questione. Vediamo le grandi squadre che prestano tra virgolette, perché ovviamente tutti vogliono giocare nella propria nazionale, ma poi si ritrovano in debito d'ossigeno,
con un carico di
gambe,
di lavoro,
faticante,
certo.
incredibile. Molte volte ci chiediamo se effettivamente questi giocatori non abbiano poi bisogno in alcuni periodi dell'anno di un turno di riposo effettivamente più ampio, perché giocare tutto l'anno a pallone sì, può essere anche divertente pensandola a una vecchia maniera, ma sicuramente comporta degli stress incredibili.
Ecco, io volevo affrontare con Don Leonardo Biancarani un altro argomento. Don Leonardo è sempre con noi? Sì,
sì, sì, eccomi.
Ma no, dicevo, lei è esperto di spogliatoio, perché immagino con la sua nazionale di sacerdoti chiaramente la partita va preparata psicologicamente. No? Noi, così che siamo tifosi, osservatori dall'esterno, pensiamo, almeno ci fa piacere pensare che la rosa di una squadra, e soprattutto delle squadre per cui facciamo il tifo, sia composta da 11, 15, 18, 22 amici. E stiamo vedendo invece che in questi giorni in alcune squadre che non stanno carburando, come per la Roma si era parlato di un diverbio tra Totti e l'allenatore Ranieri, nella Juventus questo Del Neri che non riesce a convincere il nuovo allenatore, nello stesso Milan. Ecco, sport e amicizia, è importante che questo connubio si manifesti in tutta la sua completezza per arrivare a dei risultati positivi?
Ma è fondamentale, per creare uno spogliatoio ci vuole umiltà, pazienza e sacrificio. E indubbiamente credo che la difficoltà di un allenatore oggi, perché noi abbiamo questa, secondo me, falsa nomea che l'allenatore abbia un grande potere sui giocatori. L'allenatore è un pezzo di una catena di montaggio dove dal massaggiatore ai giocatori stessi, cioè lo spogliatoio è un insieme di persone. E poi anche con queste rose ampie, con giocatori non difficilmente anche distinguibili tra titolari e riserve, certamente il compito dell'allenatore diventa un compito non soltanto di tecnico calcistico, ma anche di grande psicologo, di grande motivatore. E poi diciamo che il collante per tenere unito degli spogliatoi lo fanno i risultati. Nel calcio, come credo in tutti gli sport, ma soprattutto nel calcio, che ha un'esposizione mediatica superiore, il risultato è fondamentale. Quindi bastano due o tre sconfitte per creare problemi nello spogliatoio,
malumori,
bastano
certo.
Due o tre vittorie per evidentemente creare le epopee, che poi dopo in realtà non sono, perché se non dai continuità ai risultati non bastano due o tre sconfitte, come non due o tre vittorie di fila.
Quindi si diventa amici perché si vince, ma non è che si vince perché si è amici prima, ci
no,
si stima prima.
No, non necessariamente, anche perché basti pensare allo spogliatoio delle grandi, ci sono giocatori di nazionalità diversa, quindi non è poi certamente l'amicizia fuori dal campo, questo è un... credo che sia un grande punto interrogativo, ma io direi che si è amici nella misura in cui si vince e nella misura in cui si è uniti in un progetto legato alla società.
Amicizia vuol dire stima, rispetto e quant'altro. Sì, su questo voleva inserirsi Antonio Menenti.
Però un po'
argomento.
Di sana competizione tra i vari giocatori ci deve essere.
Anche all'interno della
anche
stessa
all'interno
rosa.
Anche all'interno della
dici?
Stessa rosa, perché se no viene a mancare il principio del essere il più bravo, di dimostrare
certo,
qualcosa in più, e quello che poi differenzia i campioni. Invece, per sdrammatizzare un attimino, io volevo avere una informazione a Don Leonardo. Don Leonardo, ma domani sera alle 21:30 dove siamo? Perché io stavo avendo notizie che praticamente verrà conferita la carta d'identità al Polpo Pol dall'Elba.
Ecco. Sì, no,
vi ricordate, ecco, riassumiamo un po' per i non esperti, il polipo Paul è stato quel polipo che praticamente ha indovinato tutte i risultati delle partite del mondiale e quindi...
Io credo veramente Marina di Campo e tutta l'Elba siano diventati celebri per questo polpo. Credo che, cioè, è chiaro che tutte le occasioni di massima esposizione mediatica danno anche poi dei riverberi, parliamoci in termini economici, anche di promozione turistica. Ma veramente mi sono sorpreso, come voi, ieri sera nel vedere la televisione, vedere addirittura in una pubblicità. Quindi sta diventando una sorta di chimera incredibile. Ecco. E questo quando invece gli stessi proprietari avevano detto che lo mettevano in padella, lo avrebbero cotto con le patate, ma mi sa che forse ci hanno ripensato anche lì. Problemi generalmente i soldi fanno ripensare a molte
sicuramente cose. Sicuramente
sì, perché stiamo vedendo addirittura Radio Rai 1 che farà una trasmissione 21:30 in Piazza Dante grazie ai festeggiamenti. C'è venuto un po' da sorridere da una parte, diciamolo pure,
perché ricordiamo questo orgoglio italiano, il polipo non è francese o di non so quale nazionalità,
è certificato,
è dell'isola d'Elba, nasce nell'isola d'Elba, poi è stato portato in un acquario in Germania, giusto?
Esatto, e i tedeschi avevano, perché aveva pronosticato contro la nazionale, che poi i risultati sono quelli che ben conosciamo, lo volevano cuocere, però non so cosa sia successo, chi sia intervenuto, se la Lega di Protezione del Polpo, scherzo anch'io, ma non lo so che cosa sia successo, ma sta di fatto che in tutte queste salse televisive di pubblicità.
Salse proprio nel vero senso della parola, parlandosi di tentativo di cucinarlo. Don Leonardo, ma le piace questa stagione ormai così spalmata praticamente su tutti i giorni della settimana? Si gioca anche a mezzogiorno di domenica, poi ci sono le coppe.
Ma personalmente.
E c'è la Serie B il sabato, non so, insomma.
C'è un problema più grande che sta dietro, ne abbiamo diverse volte discusso. Se evidentemente il calcio è in mano alle televisioni, è in mano ai diritti televisivi, come di fatto la maggior parte degli introiti per la società, questa era la logica conseguenza. Se invece si cerca veramente di privilegiare la persona e quindi tutto quello che sta davanti, sicuramente questo calcio spezzatino direi che è una minestra, passatemi il termine, immangiabile, perché non a discapito anche poi di certe determinate dinamiche sta diventando veramente una società pancalcistica, dove veramente come accende la televisione vedi due squadre, perché poi oltre a quello vorrei sottolineare che ci sono soprattutto nelle pay per view tutte le sintesi, quindi tutti i giorni c'è calcio.
No, ma infatti poi quella che è l'abitudine un po', diciamo, più così romana, almeno dalle nostre parti, alle 11 la messa, al mezzogiorno l'Angelus, e adesso con questa partita alle 12:30 veramente stiamo minando il regolare decorso delle usanze di varie persone e subentriamo anche noi un po' come cattolici, perché veramente sta, per me almeno vedendola da fuori, un po' dando fastidio, sbaglio?
Ma sicuramente sì, perché voglio dire, come un cristiano ha al centro della settimana la soddisfazione del precetto festivo, ma al di là di questo è veramente la domenica, almeno per noi italiani, è un momento anche centrale di ritrovo per la famiglia, quindi veramente diventa difficile, perché poi giustamente in casa un tifoso c'è sempre, quindi quello va allo stadio, insomma c'è anche un rischio poi di sgratolamento di quell'unico giorno centrale che era rimasto, che un po' coinvolgeva ed era il nucleo fondamentale del ritrovo familiare.
E poi ecco, volevo coinvolgervi anche su quest'altro aspetto, cioè una delle regole fondamentali dello sport è il partire tutti quanti dallo stesso punto, no?
Allo stesso momento.
La legge è uguale per tutti.
Ma sicuramente siamo.
Che regolarità c'è nel momento in cui la tua diretta antagonista conosce il tuo risultato, o viceversa, tu conosci il risultato della tua antagonista?
Ma sicuramente siamo cresciuti tutti, perché abbiamo tutti superato gli anta, voglio dire, con la cultura del 90° minuto, delle partite in contemporanea tutte alle 15. Ed era sicuramente un bello stimolo, appunto, perché la giornata si concludeva, poi ovviamente tutto quello che c'era legato dietro, ma era una sana competizione. Oggi ho l'impressione che la competizione a volte là, già dove è forte, là già dove è accesa, veramente venga inasprita da una continua competizione, perché la squadra magari che è in lotta per i vertici o per non retrocedere ha ancora maggiore pressione data magari dal risultato o positivo o negativo dell'avversario che ha giocato.
Antonio?
Questo giustamente è una cosa messa in risalto e che andrebbe di nuovo vista, ma c'è una cosa di cui in pochi hanno parlato. Tra le altre cose, quest'anno per la prima volta le radio locali non possono più trasmettere le partite in diretta.
Eh sì, è stato un po'... una sorta di piccola rivoluzione che è successa proprio per i tifosi delle squadre locali che erano abituati a sentire la partita per intero sulle radio.
Per chi stava
e
fuori.
E c'è stata una sorta di diritto di esclusiva che credo che la RAI abbia fatto valere. Si so che si sta discutendo su questo, ma ecco, a tutte e due volevo chiedere anche questo. È possibile, secondo voi, tornare indietro, oppure gli interessi televisivi e quant'altro ormai ci stanno preparando ad uno sport che sarà molto diverso da quello a cui eravamo abituati fin solo pochi anni fa, insomma?
Tornare indietro credo che sia impossibile. Certamente portare delle modifiche importanti anche dietro allo sport calcio e a tutto quello che ci sta dietro, magari proponendo un modello italiano, però prendendo il meglio da quello che ci offre l'Europa, dai vari campionati, questo è possibile.
Ecco, insomma, con questo segno di speranza io saluterei Don Leonardo Biancalani.
Grazie
Don Leonardo, grazie per essere stato con noi.
Grazie
a Non
a
Solo Sport.
Grazie.
E rimaniamo, ecco, sono ancora pochi minuti insieme prima del radiogiornale in lingua italiana delle ore 12, condotto quest'oggi da Eugenio Bonanata. Ecco, ancora qualche commento sull'argomento sportivo, sull'argomento agonistico. Secondo te, ecco, la stessa domanda che ho fatto a Don Leonardo, si può ritornare indietro, si potrà in qualche modo ritornare indietro? Non c'è l'interesse, credo, per ora.
Premesso che comunque sia, giustamente come stavi facendo notare, non è stato fatto che applicare una legge che già c'era negli scorsi anni, dell'esclusiva, delle dirette e tutto.
Sì, questo riferito, ecco, alle radio,
alle
private,
radio
che
private, e che
poi non possono trasmettere le
alla
dirette.
Alla fine stiamo assistendo a una monopolizzazione di tutto il settore. Il mio dubbio è questo, che il tornare indietro presume che le cose non vadano poi così monopolizzate. Se il calcio, se le altre cose sono un po' di tutti, sono delle persone che vogliono sentire oltre che vedere.
Scusa se ti interrompo, e non ci riferiamo soltanto al calcio, ma ci riferiamo un po' a tutti gli sport, perché
esatto.
Per esempio il grande tennis ora si può vedere solo a pagamento, non c'è più una diretta delle emittenti non a pagamento che trasmette
esatto.
Qualcosa. La stessa cosa sta avvenendo un po' anche per il ciclismo, per altri sport.
Ma
che
infatti
sono interessanti.
Invece, Giancarlo, mettendo il punto proprio sul fatto delle radio, non per qualche altra cosa, ma perché molte persone che sento, con cui ho rapporto e tutto, non vedenti, si lamentano di questa nuova situazione, perché chi non può seguire il calcio dalla televisione aveva la radio che gli faceva una compagnia incredibile,
certo,
e
certo.
Gli dava la possibilità di sentire, di mettersi in contatto con il mondo dello sport anche in maniera differente. Ecco, questa cosa mi sta lasciando un attimo perplesso. Sarebbe il mio invito alle varie autorità a rivedere anche questo piccolo particolare, anche per dare la possibilità a chi non ha certi mezzi di poter continuare a seguire il proprio
la
sport.
Propria squadra. Ma questo si potrebbe fare con un accordo con la RAI, e in modo che le radio private paghino, restituiscano all'emittente
certo
di Stato una parte di quanto è stato pagato per avere l'esclusiva. Credo che, insomma, si possa arrivare ad un accordo. L'importante, insomma, è guardare lo sport, ascoltarlo, guardarlo e divertirsi. Questa,
senza dubbio.
In serenità, soprattutto, in tranquillità.
Abbiamo buone notizie dai vari campi, non sembra che ci siano stati grossissimi scontri, per cui potremmo affrontare una stagione nuova.
Grazie ancora per questa notizia, grazie Antonio Menenti e grazie ai nostri ospiti telefonici Massimiliano Castellani e Leonardo Biancalani. Da Giancarlo Lavella è tutto per Non Solo Sport.